Backstage.
Eccoci, primo episodio della prima stagione di questo nuovo programma Backstage, nel quale parleremo di artisti noti e notissimi, diciamo, e da un punto di vista un po' diverso, appunto, dal dietro le quinte. Qui con me ho quello che posso chiamare collaboratore, che quest'oggi è venuto in presenza e questo mi ha reso felicissimo, che è Jacopo Strada.
Piacere, piacere essere qui.
Allora, siccome a me non piace fare i presentoni, io ti direi di presentarti da solo per spiegare
caspita,
a tutti,
così semplicemente.
Così semplicemente spiegare a tutti il motivo per il quale sei qui e tra l'altro ha detto subito di sì alla mia chiamata, quindi ha fatto piacerissimo lo stesso e tu sei qui in una veste particolare perché
certo,
io...
però prima il motivo per cui sono qui, ma perché esatto. È bello concorrere al discorso sulla musica,
esatto.
Cioè, ci piace la musica e ci piace parlarne, quindi
esatto.
Questo
poi,
è il motivo.
Parlarne in radio, tra l'altro... è il luogo ideale, importante. Diciamo, quindi, e quindi...
L'altro motivo, cioè diciamo, credo sia il motivo per cui tu mi hai chiamato, fra virgolette, è che in qualche modo ho compiuto studi musicologici.
Esatto.
Quindi,
tu
diciamo,
cosa fai nella vita intanto?
In questo momento? In questo momento c'ho un corso di musicologia all'Università di Macerata, che è un corso di alfabetizzazione musicale. Ho appena finito il dottorato in musicologia e quindi sto cercando un po' la mia strada da professore universitario, fra virgolette. Nel frattempo, questo però
fantastico,
non c'entra tanto,
cioè,
nel frattempo sono
musicale.
A partita IVA con grande gioia per percorsi di orientamento nelle scuole,
qui
ma è tutta un'altra storia questo.
Benissimo. Questo perché... mi piacerebbe insomma che tu mi accompagnassi durante questo viaggio che spero duri insomma tutta la stagione, perlomeno quella invernale, perché mi affiancherai per quanto riguarda invece la posizione, posso dire, musicale degli artisti di cui parlerò, mentre io parlerò un po' della narrazione della vita privata, ovviamente gli aspetti più tossici e le relazioni più tossiche che hanno avuto questi artisti, non soltanto per quanto riguarda l'aspetto coniugale, ma anche genitoriale, amicizie sbagliate.
Ma sì, perché effettivamente qual è il tema della nostra, della nostra trasmissione?
Il dietro le quinte oscuro, cioè quello che c'è di sbagliato, tra virgolette, dietro le vite di questi artisti che però li hanno caratterizzati e poi reso quelli che sono stati. Invece tu mi aiuterai nell'aspetto musicale.
Meno gossip, diciamo,
esatto,
la parte meno gossip.
Meno gossip, esatto. Allora, io direi subito di presentare il primo personaggio con un brano, senza dire chi è, tanto il nostro pubblico lo riconoscerà sicuramente, e andiamo con il primo brano che è Suspicious Mind.
We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? In your eyes, but here we go again.
like you.
Bene, come tutti avranno capito, questa sera si parlerà di Elvis Presley, ma in realtà non si parlerà di lui, ma si parlerà dell'ex moglie Priscilla. In scia al film recentemente uscito per la regia di Sofia Coppola, Priscilla appunto dal titolo, che vuole un po' raccontare la storia di questa giovanissima ragazza che ha la... fortuna di incontrare questo personaggio che poi...
La superstar.
Esatto, la superstar se ne innamora chiaramente follemente e lo segue poi, insomma, fino poi al divorzio, insomma, fino a quando decide, penso da donna un po' più matura, che non è più il caso di seguirlo negli abissi, tra virgolette. Priscilla è anch'essa un personaggio con un bel bagaglio quando incontra Elvis, perché è orfana del padre biologico, infatti il cognome sarebbe Wagner, ed è morto in un incidente aereo, perché tutte le figure che ruotano intorno a questa ragazza sono figure militari, comunque con la professione militare. E il secondo marito della mamma poi l'adotta e la sradica, diciamo, dall'America per portarla in Germania. E già questo, diciamo, è il secondo, se vogliamo, trauma, tra virgolette, che subisce. E incontra Presley giovanissima, a 14 anni, perché lui, che già era 24enne, quindi già, insomma, un ragazzo formato, se vogliamo, svolgeva servizio militare e si ritrova ospite a un evento del papà adottivo di Priscilla, Paul Beaulieu, spero di pronunciarlo giusto. Elvis conduce questa vita militare in realtà
in maniera distinta.
E Jacopo mi raccontava prima che c'è una motivazione per il quale poi si tuffa nella carriera militare, tra virgolette. Sì, vai.
Beh, effettivamente, no, Elvis aveva avuto successo a partire dal 54, e un successo che per l'America non si era mai visto, e lui era il ragazzo del sogno americano. Quando però questo ragazzo esagerava nelle movenze, infatti era rinominato anche The Pelvis.
Sì, ed era quello che piaceva poi alle ragazze del
Alle
pubblico, no?
adolescenti, beh, sì,
Guarda.
qui ci sarebbe anche sarebbe interessante fare un inciso sul fatto che Elvis crea per la prima volta il pubblico degli adolescenti,
Sì,
no? In
sì.
qualche modo. Però comunque, rimanendo in tema, Elvis e le sue movenze erano chiaramente rivoluzionarie e in qualche modo troppo provocatorie. Così, proprio per questo motivo, e di seguito anche alla protesta di politici conservatori, Elvis decise insieme al suo manager di andare a Canossa, fra virgolette, no? Di chiedere di fare il cammino di Santiago, ecco, fare una redenzione e quindi iscriversi, sì, cioè partecipare al militare,
Beh, è chiaro che
effettivamente non
per gli
era
Stati Uniti,
iscriversi,
esatto. Per gli Stati Uniti è a top
sì,
essere,
avrebbe
no?
avuto anche l'esonero probabilmente, solo che insomma fu una mossa politica e strategica.
Certo.
Lui decise, prese, anzi in realtà il suo manager decise e prese
Esatto.
per Elvis.
Perché dietro c'è anche la figura del manager, anche per quanto riguarda poi il matrimonio successivo con Priscilla, c'è sempre
E lì,
questa figura.
effettivamente, quindi in
Esatto, in
Europa, in
Europa,
Germania,
Germania.
incontrò Priscilla.
Mi dicevi che il successo arriva nel 1954.
Sì.
Con cosa arriva il successo di Elvis?
Con That's Alright, Mama, che è un brano che è una riproduzione fatta in maniera piuttosto particolare di vecchi brani country, sostanzialmente. Qual è l'innovazione di Elvis? La
Qual è? Dimmela, dimmela.
folgorazione, sostanzialmente. Che è consapevole? Boh, questo non lo sappiamo veramente. È quella che le radio americane erano tutte radio distinte con una targettizzazione. Cioè, tu potevi ascoltare quella musica se facevi parte di un ceto sociale, di un certo modo di vedere il mondo, e non c'era intercomunicabilità fra queste stesse musiche. Elvis, che proveniva da una tradizione musicale che riconosceva il gospel, riconosceva il rhythm and blues, però era bianco, si ritrovò a costruire un ibrido perfetto che poteva andare bene sia in una radio, che era quella
Esatto.
degli African Americans,
Sì.
e sia nella radio dei White. E in questo modo, chiaramente fu. Cioè, questa prospettiva musicale fu quella che cambiò l'America, cioè la rese unita, no? In qualche modo, almeno da un punto di vista musicale,
Certo.
perché la radio poteva trasmettere una cosa che piaceva a tutti, no?
Fantastico. E quindi poi sotto le armi, molto ligio, come dicevamo, ma fa la conoscenza delle anfetamine, che a detta sua inizialmente erano una sorta di medicina energetica, lo aiutavano a stare bello energico e anche a tenersi in forma senza troppa
Ma anche
fatica.
perché non c'era neanche l'idea che, cioè, fino a un certo punto c'era l'idea che le droghe portassero alla rovina e facessero male,
Certo,
nel
ancora non
senso
c'era chiaramente
non si
la
sapeva.
nostra conoscenza attuale. E quindi di conseguenza questo ricevimento, insomma, questo ricevimento a casa dei Boulier incontra Priscilla. Priscilla ha solo 14 anni, ma la narrazione vuole che lui ne rimanga folgorato. Ora, io noterei la prima red flag, oggi verrebbe chiamata, sul fatto che uno di 24 anni rimanga folgorato da una ragazzina in un vestito alla Marinaretta, e qui forse ci si dovrebbe portare anche, non so, una psicologa per capire quali fossero le stravaganze di quest'uomo. Ma così succede. E la narrazione vuole che lui intoni Are You Lonesome Tonight per cercare di colpirla, anche se dicono che fosse impacciato. Quindi a questo punto, come non ascoltare questo brano per capire di cosa si tratta?
Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory
stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart. Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Fate had me playing in love with you as my sweetheart. Act one was where we met. I loved you at first glance. You read your lines so cleverly and never missed a cue. Then came act two. You seemed to change, you acted strange. And why, I've never known. Honey, you lied when you said you loved me, and I had no cause to doubt you. But I'd rather go on hearing your lies than to go on living without you. Now the stage is bare, and I'm standing there with emptiness all around. And if you won't come back to me, then they can bring the curtain down. Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight?
Succede che Priscilla a un certo punto da questa festa non si trova più e poi si viene a scoprire che ha fatto una scappatella con Elvis. Il padre si infuria chiaramente e cerca di farle promettere che non lo vedrà mai più, non ci uscirà mai più, ma il cantante a questo punto entra in gioco e parla direttamente con questo papà e le dice che ha delle intenzioni serie con questa ragazza. E quindi riesce in qualche modo a convincere i Beaulieu che a farli frequentare, promettendo che l'avrebbe sempre riportata a casa in tempo, che avrebbe fatto il bravo, soprattutto perché Priscilla era lontana da quella che veniva definita Age of Consent, cioè l'età del consenso per i rapporti sessuali, che all'epoca era messa a 18 anni. E quindi si può dire che abbia consenso sessuale, insomma non potevano avere assolutamente,
certo,
rapporti. Penso che ci fosse delle problematiche legali proprio per quanto riguardava,
infatti, per sposarsi dopo aspetteranno
che lei abbia la maggiore età, insomma, e quindi c'è da domandarsi per quale motivo poi questi genitori in realtà danno il consenso, perché non si fidano del fatto, dell'immagine che ha Elvis, comunque del fatto che sia conosciuto, che sia anche forse mediaticamente seguito.
Beh, Elvis in quel momento era un'icona, seguito praticamente da tutto il mondo. L'America in quel momento storico, e qui parliamo del 58, mm-hmm, 59, 60, beh, comunque era il centro, no, della cultura pop, rock del mondo di quell'epoca. E Elvis era il centro di quel centro. Perché? Perché lui catalizzava sostanzialmente tutte le energie, come abbiamo detto
poco fa.
Qual era la proposta di Elvis? Era una proposta che riusciva a, musicalmente, riusciva a fondere creando una musica transculturale, cioè una musica non interculturale, cioè c'è una cultura da una parte, sì, c'è una cultura da quell'altra. No, Elvis fondeva più culture per diventare qualcosa di unico, e questo qualcosa di unico era il sogno americano, in qualche modo, che era proprio Elvis stesso. Di conseguenza Elvis, che poi è anche bad boy, no? In qualche modo, lui stesso si rappresentava come il ragazzino scalmanato della liberazione del costume. Però, d'altra parte, era anche quel ragazzo che era cresciuto, che aveva iniziato a fare il servizio militare, certo, per diventare un adulto. E allora immaginiamoci, no? Questi genitori che si ritrovano di fronte Elvis, miliardario, simbolo di tutta una cultura, sì, di tutto un modo di fare, che gli dice: io farò il bravo ragazzo, credeteci.
Beh, la riporterò sempre a casa in tempo.
Ci credi? Boh, non lo so.
Non lo so, però... forse io, con i posti, magari dice, no, forse proprio perché sei tu, non te la lascio frequentare. Ma invece poi i ragazzi cominciano a frequentarsi, molto innamorati, sicuramente lei molto innamorata e probabilmente sotto la sua influenza, e i giornali poi Elvis era seguito dappertutto, quindi cominciano anche a vedere questa ragazza che era sempre a fianco suo, sempre presente, eccetera, cominciano a vociferare del fatto, dell'età che aveva e quant'altro, di come potessero fare, insomma, perché
infatti, se non sbaglio, lui quando ritornò in America poi negò tutto, sì, cioè, sì, una volta finito il servizio militare, no, lei non esiste,
sì, ma nessuno sapeva, tant'è che lui aveva tante altre relazioni anche quando andava negli Stati Uniti per i suoi lavori, insomma, professionali. Riusciva a non far sapere di questa ragazza, che io mi chiedo, ma come facevano a riuscire a non far a negare tutto? Forse perché anche la differenza di età magari giocava dalla sua, probabilmente il fatto che
era la cuginetta che lo veniva,
sì,
a trovare,
era quasi imposti, cioè, come si... e quindi viene praticamente mandato in un'altra regione poi della Germania, insomma, durante i suoi ritiri negli Stati Uniti, a un certo punto poi ritornava negli Stati Uniti, si vociferava che avesse una relazione con Nancy Sinatra, la figlia di Frank Sinatra, e quando poi rientra Priscilla temeva che lui potesse lasciarla, chiaramente, quindicenne, e quindi... cerca in tutti i modi, questo poi viene raccontato nel libro che lei scriverà successivamente, Elvis and Me del 1985, che lei prova a concedersi fondamentalmente, cioè proprio detta cruda così, e lui dice no, perché
non si può.
Non si può, non si può, voglio mantenerti pura fino al matrimonio, tutte queste menate, ma secondo me era perché rischiava poi il linciaggio collettivo. E quindi poi lei spiega, Priscilla, in questo libro anche approfonditamente come poi vivono la loro intimità, in modo che non si...
consumasse l'atto.
Esatto, non si consumasse, non si rovinasse poi la reputazione anche di Priscilla in questo senso. Nell'estate del 62 i genitori di Priscilla, che ormai aveva compiuto 17 anni, le permettono di andare un paio di settimane a trovare Elvis negli Stati Uniti, ma ci sono sempre degli accordi con questa famiglia, le dicono che non si deve spostare da Los Angeles, che i due dovevano sempre essere accompagnati da qualcuno, e che doveva mandare una lettera al giorno per dimostrare che non si era spostata da dove stava con lui. Lei ovviamente firma 15 cartoline, Elvis le fa inviare alla propria segretaria e poi scappano a Las Vegas a fare queste due settimane di follia, paradossalmente, se sta molto attento dal punto di vista sessuale, non è altrettanto attento dal punto di vista dell'uso delle droghe, perché inizia a fare usare anche a lei le anfetamine, e lei era giovanissima, e inizia a farle, a comprare, a regalarle dei vestiti sexy, proprio decisamente inadatti, diciamo, alla sua età, che era quella di una diciassettenne. Nel 1963 lei riesce a convincere a farsi mandare nella città di Elvis, Memphis, che tutti conosciamo, sempre però a patto che viva coi genitori di lui e continui a frequentare la scuola. Cosa che i piatti ovviamente vengono sempre rovinati, perché lei si trasferisce da lui chiaramente, come avrebbe fatto penso qualsiasi adolescente, però segue i suoi ritmi di vita, quindi la notte sta sveglia, la mattina per andare a scuola deve prendere le anfetamine per riuscire a stare energica, poi doveva dormire quando dormiva lui, quindi prende dei sonniferi, quindi fa un po' questo gioco sonniferi e anfetamine, che penso non abbia giovato neanche forse al suo umore, al clima generale, quindi sicuramente un bagaglio comunque di sofferenza se lo sarà portato dietro per riuscire a stare dietro a quest'uomo, a quello che ormai era un uomo perché aveva già 27-28 anni, quindi comunque anche lì la differenza, nonostante fossero passati degli anni, anche per lei si sentiva. Succede che Elvis invece ha altre donne comunque, e lei, perché poi si sposta per, siamo ormai dopo il 1963, quindi
l'epoca dei film.
Esatto.
L'epoca in cui Elvis, ritornato appunto dal servizio militare, dice a se stesso: io sarò un grande attore, altro che Marlon Brando. E sostanzialmente inizia a girare una trentina di film.
Che nessuno si ricorda in questa sede, quindi, però ci ricordiamo i brani, quindi a questo punto la dice lunga questa cosa. E comincia a vedersi con altre donne, e lasciando poi Priscilla a casa, non vuole che la raggiunga, la lascia a casa con la nonna, e lei viene a sapere le notizie dai tabloid, dai giornali dell'epoca, perché appunto era seguitissimo, quindi
Hollywood,
cioè tempestato di fotografie, verrà sicuramente a sapere, veniva sicuramente a sapere se era accompagnato da una donna oppure no, avrà visto le foto, avrà letto gli articoli, e quindi questo nel film si vede che a un certo punto lei si infervora per queste cose, perché non riesce a capire, vuole delle spiegazioni, e poi ovviamente nel film, che è decisamente, immagino, romanzato, lui dice: se vuoi stare vicino a un uomo così devi essere capace anche di accettare l'inaccettabile, tra virgolette. E lei ovviamente vuole starle accanto, il grande amore della sua vita, ma lo dirà anche successivamente, anche dopo la morte, lei dirà sempre che lui è stato il grande amore della sua vita, e lui cerca un po' di modellarla a suo piacimento. Se vediamo le foto di Priscilla, ce la ricordiamo tutti con questi capelli cotonati, altissimi, questi occhi truccatissimi, era tutto un modo di essere che lui le suggeriva barra imponeva, anche questo nel film si vede, cioè a un certo punto una battuta in cui lui le dice che si deve truccare un po' di più gli occhi, le dice: non so se mi piace, e lui risponde: che significa non so se ti piace, quindi si capisce che cerca di modellarla a suo piacimento, come se fosse una bamboletta, diciamo. E parlando al telefono con te quando ci siamo sentiti la prima volta, tu mi dici che lui aveva una grande forte dose di controllo anche per quanto riguardava
le registrazioni musicali e le incisioni, in quello era proprio un grande professionista. Diciamo che Elvis era capace di registrare fino a 50-60 volte lo stesso brano per ottenere la versione che lui decideva. Quindi sì, lui era sicuramente era un maniaco del controllo in un certo senso, ma anche perché stare a quell'epoca dietro a quello show business e essere efficienti, efficaci per così tanti anni, dovevi esserlo, dovevi sapere essere al posto giusto, perfetto, professionale nel momento giusto. E forse Elvis lo richiedeva anche alla sua Priscilla in qualche modo.
Ma Priscilla stava crescendo, quindi non era più probabilmente la ragazzina che aveva conosciuto.
Forse era una proiezione di Elvis.
Sì, esatto. E quindi a un certo punto comincia anche, probabilmente crescendo, a comprendere invece chi vuole essere lei e cosa vuole anche dal rapporto con lui. Siamo ormai nel 1966, quindi siamo parecchio avanti. Insomma, nonostante tutto, alla fine lui le chiede di sposarlo. Si dice che però lui in realtà non fosse così convinto di sposarla, che aveva fatto una promessa al padre di Priscilla, e anche il suo manager in questo senso spingeva per il matrimonio, per non rovinare la sua immagine, anche perché il padre di Priscilla aveva detto che l'avrebbe denunciato se non l'avesse sposata, probabilmente anche per il fatto che erano andate a vivere insieme, lei comunque ancora era giovane, tutto quello che c'era stato dietro il loro rapporto. Quindi alla fine loro si sposano. Voleva farlo o non voleva farlo? La narrazione dice di no, ma il primo maggio del 1967 a Las Vegas.
In meno di 10 minuti si sono sposati.
Sì, ma poi in giro, parte, esatto, così, esatto.
Un teatrino
così. Tra l'altro si vedono, sul web è pieno di foto, anche video di questo momento. E poi vanno in viaggio di nozze e hanno una figlia precisamente 9 mesi dopo, quindi in questo viaggio di nozze evidentemente si è finalmente compiuto l'atto che si doveva compiere. E qui, diciamo, iniziano i primi problemi. Le cose andavano bene tra di loro, ma lui, sempre a causa delle droghe, di cui adesso fa un uso veramente eccessivo. Prima parlavamo che all'inizio poteva essere...
Non so se dirlo che era una cosa giovanile, fra virgolette, l'utilizzo, però era più controllato, diciamo, okay. Che a un certo punto diventa una disperazione proprio nell'usare le droghe, cioè c'è cioè un utilizzo smodato senza controllo, ecco, sfugge dal controllo.
E questo ha influenza anche sul loro rapporto, perché dice appunto che lui... sembra che lui volesse
soprattutto anche psicofarmaci,
ecco,
quindi anche
usavano proprio... molto negli anni 60,
sì, sì, esattamente, lì era tutto le,
esatto, mi viene in mente Marilyn Monroe, cioè che era
sì, barbiturici, cioè,
esatto, questi grandi artisti che mescolavano cose che facevano pacare a sostanze che invece tenevano alto l'umore, diciamo, anche per quanto riguarda Marilyn durante le riprese eccetera quant'altro. E quindi ha bisogno di sperimentare cose sempre più ardite a causa delle droghe, quindi già cominciano le prime problematiche all'interno del loro rapporto. E nasce la figlia Lisa Mary, e però già dopo dopo poco che nasce questa figlia, lui si comincia a allontanare da Priscilla. La spiegazione che le poi riporterà e che le aveva dato era perché non riusciva ad avere dei rapporti con una donna che aveva avuto un figlio. O forse stava semplicemente crescendo, non lo so, mi viene in mente questo dubbio amletico. E quindi, nonostante un anno dopo loro rinnovino i loro voti, il matrimonio era già pressoché finito. Anche Priscilla ovviamente ha le sue relazioni e, insomma, a un certo punto, siamo nel 1972 ormai, lei decide di lasciarlo. E dirà poi successivamente che era molto innamorata, sarà il grande amore della sua vita, ma lei voleva vedere cosa c'era nel mondo, vedere fuori, perché probabilmente anche il fatto che la lasciasse sempre a casa, io l'ho intesa molto come se fosse in una bolla, all'interno della vita di Elvis, come se fosse lì, che doveva stare lì, senza...
Sì. Era proprio quella l'idea, secondo me, cioè effettivamente lei doveva essere una bambolina come la bambolina che aveva conosciuto che aveva 14 anni. Insomma, no? Lei poi ha scelto di emanciparsi in qualche modo,
sì,
secondo me è una bella storia positiva.
È una bella storia positiva alla fine, perché lei, tra virgolette, riesce a uscire da questa relazione che non le faceva più bene. E quindi il divorzio vero e proprio avviene nel 1973, dopo loro riescono...
Ma anche perché è positiva, perché in qualche modo lei riesce a uscirne, a dimostrare a lui che non è quella bambolina,
sì,
che è cresciuta, è diventata un'altra cosa... E lei comunque ci rimarrà sempre in contatto con,
sì,
Elvis.
Sì, è vero.
Quindi in qualche modo, cioè forse lei è stata più matura di lui.
Ma lui lo diceva
sicuramente.
Lui, per convincere i genitori di lei a lasciarla, a uscire, eccetera, diceva che lei era molto più matura della sua età, che non so se...
Sì, che non contavano i 14 anni.
Esatto, o i 15-16, esatto. E quindi arrivano a questo divorzio amichevole, nel quale poi si dividono l'affidamento della figlia in modo equo e condiviso, però dura molto poco perché, come tutti sappiamo, nel 77 poi muore stroncato da un infarto. Lei comunque ne soffrirà molto di questa...
Infarto, cioè da un'overdose, sì, in realtà, diciamo.
Stroncato, appena 42 anni. Esatto, immagino. Dopo 20 anni di abusi, lei rimarrà molto, insomma, addolorata da questa perdita, nonostante il fatto che non fossero più insieme. E poi, dopo l'uscita del libro, è andata in molti talk show, ha continuato a parlarne, eccetera. E lei poi si è fatta una sua carriera anche fuori dal nome di Elvis, comunque, secondo me.
Ma cosa ci fai ascoltare ora? Qual è il prossimo brano?
Il prossimo brano?
È un po' che chiacchieriamo.
Esatto, un po' che chiacchieriamo, dopo facciamo la conclusione. Il prossimo brano è Can't Help Falling in Love.
Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be if I can't help falling in love with you? Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be.
Bellissimo questo
bellissimo,
brano.
Bellissimo, bellissimo. Allora, siamo alla fine. Allora, qui ti chiederei, cosa mi puoi dire degli ultimi anni della carriera di Elvis? Gli anni 70 siamo ormai, quindi
certo.
Musicalmente stiamo spaziando negli Stati Uniti e non solo, anche in Europa, con ben altri generi.
Eh sì, in un certo senso l'interpretazione qui diventa un po' triste, fra virgolette, perché sono anni di declino, no? Del mito di Elvis. Cioè, da un certo punto di vista Elvis inizia a cristallizzarsi, a diventare una figura mitologica che rappresenta quel sogno americano e che fa brani come Suspicious Mind, che abbiamo visto che è del 69, ma
sì,
lì siamo,
esatto.
Diciamo. O altri brani... che fanno successo, sì, ma ormai in fin dei conti il mondo ha preso un'altra piega. Il mondo ha preso una piega, quella del rock. Lui muore nel 77 e nel 77 già gli AC/DC c'erano. Cioè, era un mondo che era diventato tutta un'altra cosa. E Elvis ancora a quell'epoca, quindi nel... Immaginiamoci un Elvis che uno andava a sentire un concerto nel 75, Elvis ancora cantava a momenti quasi come un crooner, quindi come Frank Sinatra,
sì.
Come... Da un certo punto di vista il mondo era andato avanti, lui era stato l'artefice di una rivoluzione,
sì,
ma artefice di una rivoluzione che era rimasta indietro. Di conseguenza, che cosa ne possiamo dire degli ultimi anni? Possiamo dire che, sì, appunto, che era un'icona che iniziava a incancrenirsi e che stava male con se stessa. Perché? Perché la proposta, in fin dei conti, non era più la proposta che seguiva i tempi. La sua forza, cioè la forza di Elvis, è stata proprio quella di essere al centro del ciclone nel momento giusto. Ne è uscito facendo forza su se stesso, sulle sue capacità effettivamente, però dopo non è riuscito più a rientrarci perché il mondo era un'altra cosa. Cioè Elvis, da un certo punto di vista, non poteva parlare di politica, lui era il sogno americano, non poteva, sì, parlare in un certo senso di questioni di poesia, no, giovanile, di, sì, di quello che avrebbe fatto un John Lennon, di quello che avrebbero fatto altri musicisti, insomma. Quindi sono anni che, personalmente, che sì, io, sì, sento un po' come anni di declino e di tristezza, no? Quindi c'è questa figura di questa persona che ha vissuto il meglio, forse, e prova di continuo a rilanciarsi, ma...
Riguardo alle tematiche dei brani, infatti quelli che abbiamo mandato in onda stasera hanno tutta la tematica dell'amore, insomma, quindi erano, mi dicevi, un pubblico adolescente, un pubblico femminile, quindi sicuramente sarebbe stato per lui impossibile.
Certo, però è interessante pensare che, da un certo punto di vista, Elvis è quello che scopre il pubblico degli adolescenti. Mm-hmm. Perché? Perché nel momento in cui lui faceva i suoi concerti, sì, iniziava a muovere il bacino, le adolescenti si eccitavano, no? In qualche modo, sì, e queste vengono riconosciute. All'epoca, se ci ripensiamo, non esisteva musica per adolescenti. Cioè, o eri una piccola donna, non una piccola donna, eri una bambina,
sì,
ok? O eri una piccola donna, non c'era quel limite.
Sì.
Elvis, in un certo senso, contribuisce a crearlo, quel momento di passaggio, quel momento dell'adolescenza. Perché? Perché fa musica anche per quel target lì, che inizia a esistere e a diventare qualcosa. E allora è proprio lì, no, che lui sta al centro del ciclone, come dicevo,
certo,
prima. Si inventa quel pubblico. Quel pubblico però non può essere un pubblico di contenuti solidi. Non può esserlo perché...
È giovane.
Perché è un pubblico giovane.
Certo.
E soprattutto in quell'epoca era troppo rivoluzionaria come proposta quello di parlare, che ne so, di Baudelaire o di poesia.
No, chiaro.
Fino a che però negli anni 60 a un certo punto ci sarà qualcuno che parlerà di Yesterday. E quindi dirai, i problemi erano solo ieri, ma io sogno un mondo migliore e vado,
certo,
verso qualcosa che sarà un domani. Paul McCartney, Bob Dylan, eccetera, eccetera,
sì,
invece metteranno, no, Bob Dylan no, però i Beatles, diciamo, faranno fare quel gradino agli adolescenti che Elvis non aveva potuto. Non poteva,
chiaro,
fare, no? Cioè a un certo punto...
Che si, cominciano a occuparsi anche di tematiche più profonde, insomma.
Esatto. E lì, infatti, nasce il rock,
esatto,
che non è rock and roll.
No, no, è chiaro.
Se pensiamo a Elvis, scusa...
No, no,
se pensiamo a Elvis, Elvis è il re del rock and roll. E
sì,
il rock and roll è una musica legata allo show business.
Mm-hmm.
Cioè, non è musica d'arte in un certo senso, è musica funzionale per qualcosa, per uno spettacolo e per tanto altro. Lo stesso Elvis dice che il suo sogno era fare l'attore.
Sì.
Cioè, quale altro musicista del rock, della tradizione,
esatto,
dopo direbbe no, io non volevo fare questo,
volevo,
io non
fare
sono
cantante,
un artista.
Esatto. Non sono
non è possibile,
esatto,
né pensabile. Perché? Perché lì ci si muove all'interno di un fenomeno di mercato, in qualche modo, che poi dopo... con l'introduzione dei testi di Dylan,
sì,
del sound di Hendrix e di tante altre figure, diventerà invece musica d'arte. Fammi,
certo,
passare questo termine,
sì, certo,
tra virgolette.
Certo.
E Elvis questo non l'ha mai recepito, non l'ha mai potuto prendere come vero. Quindi gli anni 70 c'erano musicisti che facevano musica d'arte. E lui magari sì... C'aveva anche delle tematiche, però era un'altra scuola, no?
Poteva essere anche il fatto che gli Stati Uniti, nel periodo in cui lui poi diventa famoso, erano essa stessa una bolla, con, anche con l'idea dell'American Dream.
Hendrix non farà mai un concerto fuori dall'America. Questo dice tutto, no? In qualche modo Hendrix non esce mai dall'America. È un dato di fatto.
Era
Hendrix è in una bolla.
Esatto,
americana.
Era una sorta di bolla proprio anche il paese stesso, anche forse per educazione. C'era questa educazione poi negli anni 60 alla famiglia, no? Alla villettina, certo. Al cane, all'uomo lavoratore e la donna a casa. Insomma, c'era tutta un'idea anche educativa che poi si spezza. Mm-hmm. E quindi anche musicalmente parlando immagino che si dovesse spezzare anche in quel panorama.
Quindi il suo rientro non era possibile.
Non era possibile.
Non si poteva fare, che poi, parliamone, da un certo punto di vista, le canzoni Suspicious Mind e altre canzoni sono bellissime.
Sì, sì.
Cioè, non che non abbiano avuto successo.
No, no,
questo,
anzi, al contrario,
anzi, assolutamente,
no?
Hanno venduto tantissimo.
Al contrario, hanno venduto tantissimo.
Solo che bisogna pensare che sono canzoni che hanno costituito più un mito,
sì,
che una materia plastica con cui interagire. Cioè, se ripensiamo, All You Need Is Love,
sì,
okay, The Beatles,
sì,
era un messaggio forte, vibrante per tutti, da utilizzare, da prendere e da manipolare. Mm-hmm. Suspicious Mind, No.
Suspicious Mind si capisce di cosa parla, cioè si capisce subito che...
Sì, che c'è un altro tipo di frizione.
Sì, esatto.
Ma se vogliamo, paragoniamola con, che poi è del 69, con un altro brano più o meno di quegli anni, Paranoid dei Black Sabbath, mm-hmm, che in un certo senso va verso quella direzione.
Sì.
Però è tutta un'altra popolazione,
certo,
è tutto un altro mondo, stiamo...
Chiaro.
Che poi ne parleremo, se non sbaglio, dei Black Sabbath, ci arriviamo.
Esatto. Ah sì, parleremo dei Black Sabbath, io ho solo le prossime 4 puntate, ma a questo punto parleremo dei Black Sabbath. Bene, a questo punto mandiamo l'ultimo brano, noi ci risentiremo e spero che ci vedremo, perché questa tua presenza è stata fantastica.
Grazie.
La settimana prossima con, posso chiamarli Magnifici 5, con i Jackson 5, che tra l'altro sono un po' legati, Jackson un po' legato, perché... È stata moglie, esatto, era ex moglie, appunto, la figlia di Elvis. E qui ce n'è da parlare, insomma, per quanto riguarda poi questo rapporto familiare un po' controverso, diciamo, che però ha prodotto sia Michael che la sorella, esatto, la band, e poi la sorella successivamente, insomma, che forse sono stati due i nomi importanti, poi gli altri penso che si siano persi, ma lo vedremo la settimana prossima. E quindi ultimo brano, Love Me Tender. Noi ci vediamo il martedì prossimo alle ore 20. Ciao.
Ciao.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart. For it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you. and I always will. Love me tender, love me dear, tell me you are mine. I'll be yours through all the years, till the end of time. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always